Emons Record.
Mi chiamo Diego Cisnero, ho 46 anni ed ero un giornalista. Oggi è il 19 marzo 2002, sono al Caffè Relapso e sono qui per raccontarvi una storia. La storia di una ragazza scomparsa, la storia di Maria Luisa Mangano e del Barranco Oscuro. Il Barranco Oscuro era una discarica, un burrone diventato discarica ai margini della campagna di Lilibeo.
Emons Record presenta Barranco Oscuro di Marco Morana. Puntata 5. L'uomo del bitter.
Dopo avermi detto che Maria Luisa era stata ritrovata, Giovanni scoppiò a piangere. Mi si aggrappò al collo, mi stringeva forte. I singhiozzi gli scuotevano il corpo. Sentivo sulle mie guance le sue lacrime tiepide, il suo respiro affannoso, incontrollabile. Quell'esplosione dolorosa mi sorprese. Evidentemente, la certezza della morte di Maria Luisa l'aveva sconvolto. Anche se lui, Maria Luisa, non la conosceva, anche se era d'accordo con tutti gli altri, Maria Luisa Pulla, Maria Luisa Malarazza, come tutti gli altri, Giovanni stava piangendo. Gli presi la faccia. Giovanni, calmati, calmati, non tremare, basta, calmati. Lui non mi guardava, si vergognava di piangere, i maschi non devono piangere. Cercai con lo sguardo Vincenza, non la vedevo. Era stata assorbita dalla massa degli abitanti che si muoveva in ogni direzione dell'entroterra, in direzione del barranco. Il mare, che tutti temevano a Lilibeo, era dalla parte opposta. Uomini e donne, notabili e contadini, bambini e vecchi, schiacciavano sterpaglie, affondavano i piedi nella terra fertile che aveva dato ricchezza alla pianura, grandi latifondi di vigne e fragole. La terra, sempre verde e feconda, origine della vita, nascondeva il corpo di Maria Luisa. Era la prima volta che andavo al Barranco Oscuro. Guardandomi intorno, capivo a cosa serviva quel luogo adesso. Lavatrici arrugginite, frigoriferi, sacchetti di immondizia affioravano come rocce. Ogni tanto qualche aiuola di plastica si distingueva fra le erbacce. Quel posto era una discarica. Quando arrivammo i giornalisti si avventarono, come se fossimo il miele e loro le api ci assalirono vogliosi. Ma bastò un attimo e improvvisamente i ruoli si ribaltarono. Non vedevamo l'ora di rispondere alle loro domande. Eravamo noi ad assalirli, desiderosi di essere inquadrati. I nostri pianti e i nostri lamenti volevano essere mandati in onda. Ci saremmo rivisti con orgoglio più tardi all'edizione serale in televisione sul canale nazionale. Per una volta saremmo stati importanti. Cercai ancora Vincenza, ma non la vidi. Non era venuta fino a qui. Avrei dovuto fare come lei. Mi sentivo a disagio in quel posto. Perché ero lì? Cosa cambiava la mia presenza? Maria Luisa era là sotto, nel barranco, nella voragine che apriva la terra.
Oggi penso che la mia reazione a quella notizia fu molto strana. Se Giovanni si era lasciato andare a lacrime abbondanti, io invece ero rimasto freddo. Ero indurito. Più di tutti avevo sentito che Maria Luisa era morta. L'avevo sentito dentro. No, no. Forse non è così. Forse questo è quello che penso adesso, mentre cerco di trovare un senso logico ad ogni mia azione di allora. Illudendomi che ogni azione umana abbia davvero un senso logico, che abbia bisogno di un senso. Forse la notizia di quella morte non mi stravolse semplicemente perché non avevo mai creduto che potesse essere viva. Io l'avevo già capito. Avevo capito che era successo qualcosa di irrimediabile, qualcosa che avrebbe cambiato per sempre me e la mia terra.
Ehi, Franz, alla buon'ora, eh?
Lascia perdere, Murphy. È stata una nottataccia.
Hai una brutta cera, amico. Un caffè è quello che ci vuole. Ecco, vieni.
Grazie, Murphy.
Lasciami indovinare. C'entra una donna, vecchio lupo di mare.
No.
Ehi, amico, sai che sono troppo vecchio per bermi le tue fandonie.
Ho solo bevuto troppo, Murphy. Un terribile cerchio alla testa.
Un poliziotto deve bere, Franz, altrimenti non sopravvive in questo mondo marcio. Non sarei arrivato a questo punto della carriera se non mi fossi fatto qualche cicchetto di troppo. Ma parlami di questa ragazza.
Cosa vuoi sapere?
Tutto, Franz. Lasciami sognare. Ormai sono fuori dai giochi.
L'ho conosciuta ieri, di notte. Camminava sotto la pioggia, da sola. E le ho offerto di venire da me. Non so, sembrava un angelo. Una stella luminosa in quella notte buia.
Sembrano tutte degli angeli all'inizio. Poi, improvvisamente, diventano mogli.
Sì, ma questa volta è diverso. Non so come spiegarti.
Il nostro detective si è innamorato.
No, Murphy, no. Non so niente di lei. È praticamente una sconosciuta.
Come si chiama?
Leila. Fa la cantante jazz.
Cantante jazz? Mi sa che hai fatto il colpaccio, amico. Ma come sarebbe a dire che non sai niente di lei? Non ti ha lasciato il numero?
No. Stamattina mi sono svegliato e non c'era più. Si era dileguata. Non c'era più niente di lei. È come se fosse stato tutto un sogno, un'allucinazione.
Franz, ma che diavolo dici? Ti sei bevuto il cervello?
Te lo giuro, Murphy, non c'erano più tracce.
Tracce? Senti, finisci questo caffè e poi rimettiti al lavoro. E stasera ti porto in tutti i locali jazz di questa dannata città. Che il diavolo mi porti se non ti aiuterò a ritrovare la tua Leila.
Detective Franz, scusi il disturbo. C'è stata una chiamata.
Di che si tratta, Ben?
Un uomo trovato morto sotto la torre, detective. Gli hanno strappato gli occhi.
Diamine, questo è un altro delitto di Ledbetter. Andiamo, presto.
Giovanni era rimasto da me perché suo padre avrebbe fatto tardissimo in caserma. Come capitano dei carabinieri avrebbe avuto dei giorni pienissimi. Anche mio padre probabilmente sarebbe stato fuori tutta la notte. Il suo ruolo di presidente dell'ordine dei medici gli imponeva di supervisionare l'autopsia.
Perché è spento? Mi piaceva questo Lady Bird.
Non avevo più voglia di ascoltare la radio. Non avevo voglia nemmeno di stare con lui. La sua presenza mi distraeva da me. Mi sentivo in colpa. Non davo il giusto peso al mio dolore. Volevo piangere, ma non mi riusciva.
Va bene, ma allora che facciamo? Parliamo?
Nella mia stanza c'era un divano, ma Giovanni si mise sul mio letto. Giovanni era felice. Felice di avermi ritrovato. Pensava che io sarei tornato a essergli amico come prima, che tutto sarebbe tornato come prima, adesso che Maria Luisa era stata ritrovata.
Mi racconti cosa fate con Vincenza? Dove andate? Avete fatto anche quello? Dicono che Vincenza lo fa. Che ci puoi toccare tutto e che lei ti tocca quello che vuoi. E non mi dire che è un'amica. Non c'è amicizia tra femmine e maschi.
Non avevamo fatto niente. Era un'amica, anche se lui non ci credeva. Punto e basta.
Va bene, ma perché ti vergogni? Io mi tengo tutto per me. Non dico niente a nessuno, lo giuro.
Quindi non sei stato tu a dire a mio padre che mi avevi visto con Minica l'altro giorno. Lo sai che mi ha messo in punizione, vero?
Certo che non sono stato io. Ti hanno visto tutti, Diego. Perché pensi che gliel'ho detto io? Io non penso che Minica è una pazza. A me mi sta simpatica. Non mi piace che tutti la prendano in giro. Mi fa pena. Solo che qui a Lilibeo tutti parlano e parlano. Anche di Maria Luisa. Tutti ne parlano male, dicono che se n'è andata a cercare. Però io non lo so. Intanto qualcuno l'ha ammazzata. Perché non parlano di quello che l'ha ammazzata invece di parlare di lei?
Il discorso di Giovanni mi stupì. Ero d'accordo con lui. Era un discorso maturo, intelligente, improvvisamente maturo. Forse anche lui stava crescendo. Forse potevamo tornare a essere amici.
E dove siete andati con Minica?
È stata aggredita. Mi sono avvicinato e l'ho difesa. Poi l'ho accompagnata a casa. Vive con la pupa.
La pupa pupa? La pupa che conosciamo noi? Quella? Che cammina mezza nuda per strada, che fa le magie ai maschi? E i mariti poi lasciano le mogli. Dicono che è una strega.
Non lo so se era una strega. Forse sì, ma una strega buona. Stava aiutando Maria Luisa.
E come la sta aiutando? Che vuol dire?
Troncai la conversazione. Dissi che avevo sonno e spensi la luce.
Diego, un giorno, non domani, e manco dopodomani, ma un giorno me le fai conoscere. Dico la pupa e Minica, e pure Vincenza. È bella Vincenza, vero? Se a te non interessa, magari ci faccio qualcosa io. Se a te non interessa, ovviamente.
Dormi adesso. Dormiamo. Sono stanco.
Va bene, ora dormiamo. Però tu mi insegni prima o poi come si fa a stare con le femmine. A me manco mi guardano. Voglio imparare, voglio essere preparato e farci tante cose con loro, perché altrimenti mio padre dice che tu sei meglio perché sei più uomo, mentre io sono ancora un bambino. Io non voglio che lui pensa questo. Io non sono più picciritto. Voglio avere tante femmine. Voglio essere come te.
Gli dissi di sì. Gli avrei fatto conoscere chi voleva. Lo avrei accontentato in tutto se mi avesse fatto dormire. E pensai a Maria Luisa. Maria Luisa. Maria Luisa. Maria Luisa. Mentre ripetevo dentro di me il suo nome, mi apparve Vincenza. E più mi sforzavo con la volontà di inseguire Maria Luisa, di ricordarmi di lei, più Vincenza Griega si faceva vivida. Lei non era al barranco scuro, era viva, Vincenza. Un laccio mi legava a lei, un laccio invisibile partiva dal basso ventre, un piccolo bruciare alla bocca dello stomaco. Me la immaginavo lì, con me. Me la immaginavo nuda. Sentivo il suo odore. Volevo consolarla mentre lei adesso era a casa a piangere per la sua amica morta. In una casa simile a quella della nonna di Maria Luisa, una casa brutta, povera, vicino allo stadio comunale. E mentre pensavo, o forse già sognavo, Vincenza, Giovanni mi abbracciò da dietro e mi strinse senza svegliarsi, accarezzandomi la schiena con il suo respiro quasi impercettibile. E io pensai che quel respiro fosse Maria Luisa, o Vincenza, o tutte e due, che quell'odore di sonno fosse il loro odore di sonno, mischiato. Era Giovanni, che forse avevo ritrovato, che forse non era più un bambino. In quel momento non ero solo, ma non sapevo con chi ero veramente.
Stanno 3 giorni chiusi.
I professori non hanno voglia di lavorare.
Perché? Devono stare aperti con tutto quello che è successo. Io non ce lo mando, Diego. Tu non hai paura?
Non c'è niente da avere paura, Rosa.
Perché no? L'assassino mica l'hanno preso. È qui, gira per strada.
Ti dico che non c'è bisogno di avere paura.
Vabbè, allora, almeno per rispetto di quella ragazza, almeno facciamoci un funerale giusto. Si può stare a lutto 3 giorni, niente succede.
Se aspettano il funerale, ritornano a scuola a luglio.
Perché? Non si può fare il funerale?
No, prima bisogna fare l'autopsia. E tu non hai idea di com'è combinata la ragazza.
L'hai vista?
Certo che l'ho vista. Cosa credi che ci faccio in ospedale? Non ci metto personalmente le mani, però devo controllare. Questa è una cosa enorme, Rosa. Dobbiamo essere perfetti, tutti vogliono che siamo perfetti. Come ordine dei medici dobbiamo fare bella figura. Oh, io sono il presidente. Ma il corpo di quella ragazza, non te lo dico nemmeno come è combinato.
Quindi non solo l'hanno ammazzata, deve pure rimanere così, senza benedizione.
Buon'anima la ragazza, però non era cosa.
Chi può dire?
Che erano poco persa.
Non parlare così di morte, Ludovico.
Tu non lo sai quello che ho visto.
Che hai visto? L'hanno violentata.
No, però le cose... Le sue cose le aveva già fatte.
Come hai fatto a scoprirlo? No, non lo voglio sapere.
Ecco, bravo. meglio che non sai.
Sì, però sono famiglie disgraziate, Ludovico. Non lo sappiamo cosa succede in quelle famiglie. Solo il Signore lo sa.
Ascoltavo i miei genitori dalla mia camera. Pensai a quanto fossero ipocriti. Mio padre andava con ragazze che vendevano i loro corpi. Mia madre lo sapeva e faceva finta di niente. E poi si scandalizzavano se Maria Luisa non era più vergine. Certo, anche a me sapere che aveva fatto le sue cose mi faceva pensare. Non era normale. Anch'io pensai che Maria Luisa non era una ragazza a posto. Ma questo pensiero da dove veniva? Era mio? O applicavo un pregiudizio comune? Mi sentii in colpa. La stavo condannando anche se ne ero innamorato. Giovanni dormiva ancora, ma io non avevo più sonno. Entrai in soggiorno e accesi la televisione.
È con noi Giuseppe Mangoria, giornalista dell'Ura, che ci parla del caso di Maria Luisa Mangano. Benvenuto Mangoria. Ci dica, cosa dobbiamo aspettarci dalle indagini? Tutto sembra far pensare a un terribile caso di pedofilia.
No, io non penso che si tratti di pedofilia. Non abbiamo ancora le prove, ma ci sono delle cose che non tornano. Per esempio la questione del benzinaio che ha visto la ragazza nella macchina.
Il testimone della 500 blu, giusto?
Esatto.
Ci spieghi meglio questa cosa del benzinaio.
Quel benzinaio è sparito, non c'è più. Non si sa dove sia andato a finire, ha chiuso ed è sparito. Tra l'altro il benzinaio è tedesco. I genitori della Mangano vivono in Germania, come sappiamo. Magari è una casualità, ma bisogna... Ecco, io sarei attento, sarei scrupoloso e non mi fermerei alla ricostruzione più semplice.
Lei si sta impegnando in questo caso in maniera particolare attraverso le pagine del giornale con cui collabora. Cosa ci dobbiamo aspettare dalle indagini, secondo lei?
Io come giornalista mi sono sentito in dovere di segnalare il fatto del benzinaio alle autorità competenti, ma non dovevo essere io a segnalarlo. Dovrebbero essere loro a saperlo prima di me, mi capisce? Non voglio sostituirmi alle autorità preposte, ma penso che sia importante che la comunità sappia che ci sono, diciamo così, delle anomalie.
Nella sua carriera lei si è sempre occupato di mafia. Pensa che anche questa vicenda rientri nella categoria mafiosa?
È presto per dirlo, non ci sono elementi. Però sicuramente questo muro di omertà che si è creato intorno alla morte della Mangano potrebbe essere un segnale.
Basta! Questi dell'ora sono sempre a cercare il complotto, il disegno nascosto.
Poteva essere che la mia soffiata era stata utile a Mangoria? Mi piaceva pensare di sì. Ero orgoglioso. Gliel'avevo detto io del benzinaio tedesco, dello svevo con il becco di fuoco. Il mio piccolo piano forse era andato a buon fine.
Io vado a dormire. Svegliami verso le 12 che devo tornare in ospedale.
A pranzo mangi con noi?
Sì, mangio con voi, ma dopo torno in ospedale.
Quando mio padre uscì dal soggiorno, riaccesi la televisione.
Che ci sia dietro qualcosa di più grosso, che è difficile andare, come dire, a individuare se tu ti sei già fatto la tua storia. A me mi pare che qui gli inquirenti si sono fatti già il loro copione e cercano cose che devono trovare perché fa comodo alle loro tesi, che appunto è una tesi. Ma questa tesi della pedofilia non regge proprio. Intanto perché la ragazza non era una bambina propriamente, era appunto una ragazza. Una ragazza è diverso.
Quindi intende dire che c'era, diciamo, una forma di consenso da parte della vittima?
Non lo so se c'era consenso. Dico però che è una ragazza, non è che la rapisci così. Sì, la puoi rapire, però è più difficile. È difficile che nessuno ti veda in mezzo alla strada. Probabilmente la Mangano conosceva il suo assassino, o perlomeno conosceva, diciamo, chi l'ha attirata nella trappola. Ci sarebbe da indagare nell'ambiente, avere un quadro più preciso di tutto il contesto, perché questo contesto è fondamentale. Capire perché questo benzinaio è sparito, pur essendo uno dei principali testimoni. Com'è possibile che un testimone sparisce così?
Va bene, basta TV. Senti, io vado a comprare qualcosa per il pranzo. Non fare il rumore che papà dorme. E tieni spenta la televisione.
Mia madre uscì dopo qualche minuto. Rimasi da solo in soggiorno. Davanti al mio caffè e latte. Non l'avevo toccato. Era freddo. Era uno specchio. La mia immagine si rifletteva nitidamente. Era l'immagine di un quindicenne vivo. Di un ragazzo vivo. Agitai la tazza per rompere i contorni del mio volto. Le briciole dei biscotti risalirono in superficie, come le alghe della palude in cui vivevano Minica e la pupa. Poi mi alzai. Camminai lentamente, a piedi nudi, per non svegliare mio padre e Giovanni. Entrai nello studio. Volevo sapere qualcosa di più sull'autopsia. Visto che mio padre coordinava il lavoro dei medici, forse tra i suoi documenti c'era qualcosa di utile per Mangoria. Ero deciso a diventare un vero e proprio informatore, un aiutante. Mi piaceva quell'uomo, il modo serio che aveva di parlare delle cose. Rispetto a tutti gli altri mi sembrava sincero e soprattutto il suo tono era partecipe, non era freddo, non era distaccato, era professionale ma partecipe. Sulla scrivania di mio padre era appoggiato un faldone di carta. Lo aprii. Dentro c'erano delle foto. All'inizio non capii. Le immagini erano dei grumi neri. Poi, dentro quei grumi neri, vidi delle forme. Maria Luisa. La pelle era fuliggine. Il braccio sinistro bruciato. Si vedeva solo l'attaccatura della spalla, la bocca, tappata da un nastro adesivo che si era sciolto. Ora si era unito alla carne, tutt'uno con il viso. Gli occhi chiusi, congelati in un'espressione straziata. Sulla calotta cranica erano rimasti pochi capelli. In certi punti si distingueva il bianco dell'osso. Le foto successive erano dei dettagli di quella prima immagine. Se nella prima il corpo di Maria Luisa era ritratto nella sua interezza, qui i medici e i carabinieri avevano fatto a pezzi la sua figura. Per cercare la verità avevano ingrandito i suoi polsi, tenuti in preghiera dal nastro adesivo. Avevano cerchiato un'ecchimosi, evidenziato un'escoriazione. Era irriconoscibile. Era un corpo tagliato a pezzi dallo sguardo che ne aveva documentato lo strazio. Richiusi il faldone solo quando mi accorsi che le foto si erano bagnate. Mi asciugai le lacrime e feci per uscire dallo studio. Finalmente avevo pianto. Ma quando mi voltai c'era Giovanni. Mi guardava. «Sei sveglio», gli dissi, tirando su col naso. Lui mi sorrise, complice. Non sapevo se avesse capito che stavo frugando nei documenti di mio padre. «Andiamo a fare colazione», gli dissi. Per tutta la mattina e poi durante il pranzo, il corpo di Maria Luisa, diventato una macchia di neri e di grigi, mi rimase impresso nella mente. L'avevo vista nuda per la prima volta. Molte volte l'avevo immaginata senza vestiti, l'ultima la notte appena trascorsa. Avevo provato a sentire il calore del suo corpo, un sogno a occhi aperti che non aveva concretezza, perché io una donna nuda dal vivo non l'avevo mai vista, nemmeno al bordello di Via La Grilla. Non l'avevo mai toccata, non avevo avuto nessun corpo nudo accanto. Adesso l'avevo vista, lei nuda, in foto. Il mio desiderio bruciato, carne senza vita, martoriata. Dopo pranzo Giovanni insistette per andare a fare quattro tiri. Il cielo si era aperto sulla città ammantata di lutto. Lilibeo voleva respirare dopo aver sofferto, ma io non respirai. Muto, capii che dovevo fare finta di niente. Davo calci al pallone come se niente fosse, assecondando il mio amico che invece pareva aver guadagnato un'energia nuova. Giovanni sembrava cambiato, più affettuoso, più sensibile. Pensai che avrei potuto presentargli Vincenza. Sapevo che a lei non sarebbe piaciuto subito, ma col tempo si sarebbe abituata e avrebbe portato anche lui nella sala giochi vicino allo stadio a fumare e bere birra e guardare gli altri giocare a biliardo. Gli chiesi di accompagnarmi in edicola. Comprai il giornale e gli spiegai che da un po' avevo preso l'abitudine di leggerlo. Lui sfogliò qualche pagina, poco interessato.
Si fa sempre più fitto il mistero attorno alla morte di Maria Luisa Mangano, sedicenne di Lilibeo. Il corpo è stato ritrovato semicarbonizzato in un burrone chiamato Barranco Oscuro. Pare che fosse utilizzato durante l'Inquisizione spagnola come fossa comune per le streghe giustiziate. Ancora non è chiara la dinamica dell'omicidio, ma gli inquirenti lavorano senza sosta.
Oggi è il quinto giorno al caffè Relapso. Come sempre sono nella saletta interna. Raccontando questa storia mi sembra di ripercorrerla con la memoria. La vedo, la immagino. Sento le voci, i suoni. Sento la voce di Giovanni, il mio amico Giovanni. Mi piacerebbe avere un amico in questo momento. O mi basterebbe avere qualcuno da chiamare al telefono, qualcuno interessato alle mie giornate. E invece non sono mai stato solo come adesso. Guardo fuori, due vecchi bevono senza parlarsi, hanno due cani. Forse non sono amici, sono seduti vicini, ma non vuol dire che sono amici. Potrei parlare io con loro, con il barista. Questo è il quinto giorno che trascorro qui e nessuno mi ha ancora chiesto come mi chiamo. È il nord, è la pianura del nord. Ma potrei trasferirmi qui per ricominciare. Sarebbe un bel modo di ricominciare. Di nuovo una pianura, ma una pianura sconosciuta. Un luogo in cui non devi parlare per forza, in cui puoi custodire il tuo segreto.
Nei giorni in cui non andai a scuola, cercai di ascoltare il più possibile le conversazioni dei miei genitori. Lo facevo soprattutto la mattina, nel dormiveglia. Era come se li ascoltassi per la prima volta. Le loro voci mi sembravano distanti, distanti da me, non le voci dei miei genitori. Le voci di un uomo e una donna che non ero io, che giudicavo, che disprezzavo, che non volevo. Mi sentivo orfano.
Secondo te chi è stato?
Un malintenzionato, Rosa.
Grazie, lo sapevo.
Se mi fai sempre stesse domande.
Io non vedo l'ora che si trova l'assassino. Si trova e tutto finisce finalmente.
Stai tranquilla che non siamo lontani.
Non mi pare di sì invece.
No, ho visto Franco prima.
Che ti ha detto?
Hanno arrestato la pupa.
Che c'entra la pupa?
C'entra. Quelle streghe c'entrano sempre.
Quindi è stata lei?
Può essere, non si sa. È pazza.
La pupa non è pazza.
Certo che è pazza.
No, io so la storia. Non è stata sempre così. C'aveva un patrigno manesco. Ha avuto una storia brutta, Ludovico.
E tu giustifichi sempre tutti. Pure i streghi giustifichi.
Aprii gli occhi e mi misi seduto. La pupa era stata presa. Certo, era così. Mio padre aveva detto, Franco l'aveva arrestata. Mi misi addosso le prime cose che trovai. Uscii dalla stanza, passai dal soggiorno per dire ai miei genitori che andavo da Giovanni. Quando Giovanni aprì, lo presi per il collo. Ma perché? Perché mi aveva tradito? Vergogna, traditore, infame! Io mi ero fidato! Lui si spaventò, diceva, calmati, Diego. Mio padre sta dormendo, calmati.
Calmati, Diego. Io non ti ho tradito. Volevo trovare il colpevole, ho pensato che magari la pupa sa qualcosa, per questo l'ho detto a mio padre. Tu sei troppo buono, non ti rendi conto, dicono che è stato un pazzo, e lei è pazza, Diego. Anche se tu pensi che è buona, è pazza, e lo sanno tutti, è una strega. Diego, fermati, dove vai? Mio padre non c'è, non puoi parlare con lui. Non è vero che sta dormendo. È andato in caserma, non è tornato. Non ti arrabbiare, per favore. Ti ho detto che dormiva per farti calmare. Non volevo che mi picchiavi. Non ti arrabbiare, per favore, l'ho fatto per te, perché so che ci tieni a Maria Luisa. L'ho fatto per trovare il colpevole.
Tornai a casa per prendere la foto che avevo rubato a casa della nonna di Maria Luisa e corsi a via Steri, alla caserma. All'ingresso dissi che volevo vedere il capitano, Franco Pegna. I carabinieri si misero a ridere. Che cosa volevo? Ma che ero un cagnolo, ma che mi ero perso? Quando risposi che avevo qualcosa da dire sul caso Mangano, cambiarono espressione. Mi dissero di aspettare in una saletta. Mi sedetti. Sentii delle urla, ma non riuscivo ad individuarne la provenienza. Erano le urla della pupa? Avevano preso anche Minica? La stavano torturando?
Diego, che c'è adesso? Che è successo?
Franco era sudato, senza divisa, le maniche della camicia risvoltate, le mani sporche di alghe. La pupa non ha fatto niente, gli dissi. Lasciatela subito, lei non c'entra.
E come lo sai che non c'entra? Sei amico loro?
Cercate questi due. Questi due dovete cercare. E gli porsi la foto. Lui fece per prenderla, ma io tirai indietro la mano.
Se non me la dai non posso vederla, Diego.
Gli dissi che gliel'avrei data se avesse liberato la pupa.
Va bene. Adesso andiamo insieme in ufficio.
Franco uscì dalla saletta. Lo seguì in una stanza più interna, una stanza con una scrivania. Lui si mise da una parte e io dall'altra.
Allora, Diego, mettiamo le cose in chiaro. Giovanni mi ha detto che tu sapevi che la pupa aveva aiutato Maria Luisa. Come lo sapevi?
Avevano preso anche Minica.
Diego, non farmi incazzare. Lo sai che dovevi subito venire da me e dirmelo? Vuoi che troviamo l'assassino oppure no? Diego, qui non stiamo giocando, lo vuoi capire? Non è che ci divertiamo. Dammi quella foto. Non te lo chiedo da carabiniere, te lo chiedo da amico dei tuoi genitori, da amico tuo. Tanto ormai sei grande. Ma grande non vuol dire uomo. Se sei un uomo devi fidarti degli uomini, Diego.
Non avevo scelta. Ero sicuro che la foto l'avrebbe convinto del fatto che la verità era da un'altra parte, che così avrebbe lasciato in pace la pupa e Minica. Posai la foto sulla scrivania. Gli spiegai che quella era Maria Luisa. I due uomini, con lei, erano forse i proprietari della 500 blu. Dietro c'era la data. Risaliva qualche mese prima, il 13 dicembre del 1970.
Chi te l'ha data?
Maria Luisa, dissi. Non potevo dirgli che l'avevo rubata a casa della nonna.
Quindi la conoscevi? Ci parlavi? Niente da fare. Tu sei proprio testa dura. Sempre con le peggio femmine ti metti. Adesso che Maria Luisa non c'è più, vai con la griega. E perché la Mangano te l'ha data? Quindi non t'ha detto niente. Non sai niente tu. Guardami.
Franco mi guardava dritto negli occhi. Riconobbi, oltre alla rabbia, una specie di paura in lui. Una strana paura, che mal si accordava con la sua divisa.
Dovevi portarcela prima. Me la potevi dare direttamente, visto che ci conosciamo.
Io non ve l'ho ancora data. Quella foto è mia e deve tornare a me.
Diego, non sono cose da bambini. Sono cose serie.
Feci per riprendere la fotografia.
Ora basta. Questa adesso è una prova e la tengo io. Guarda che non te ne vai via da qui. Non te ne vai se prima non mi dici perché vuoi che liberiamo la pupa. Conosci pure lei. Che ci hai fatto, Diego? Cosa sai?
Restai in silenzio. Non sapevo cosa dire. Non volevo metterla in pericolo, più in pericolo di quanto non fosse già.
Diego, ora mi arrabbio io. Dico tutto a tuo padre. Te ne dà tante che ti fa diventare viola, lo sai?
Ma io non mi fido di te. Avete fatto finta di niente con il benzinaio che è sparito.
Il benzinaio è in Germania, ma non sono fatti tuoi.
Perché avete fatto finta di niente?
Diego, quando uno fa le indagini, non è che può dire tutto ai giornali. Noi siamo attenti a tutto. A noi non sfugge niente. Non devi ascoltare la televisione. Che c'è?
Capitano, non ce la facciamo più. Qui la vecchia è fuori di sé. Può venire?
Ora non posso.
Ma continua a dire sempre la stessa cosa. Sta sporcando tutto. Capitano, io non lo so se lo dico giusto perché lo dice in dialetto.
Dillo.
Dice... Na aggia da scuola c'è ubiter.
Aspetta, ripeti che me lo scrivo.
Na aggia da scuola c'è ubiter. Capitano?
Sì, che vuoi?
E poi dice un'altra cosa, dice di chiamare Arcangelo.
Chi è mo st'Arcangelo?
Non lo so, dice di chiamare questo frate Arcangelo, di Sicli. Lei lo conosce?
No, ma chi è?
Capitano, non lo so, non se la prenda con me, io non conosco nemmeno Scicli, è un posto che esiste.
Ma Scicli è dall'altra parte della Sicilia, quella è pazza, una malata, non gli dare retta. Senti, fra un po' arrivo, intanto fatela stare calma. Lo vedi che ci abbiamo da fare? E tu mi fai perdere un sacco di tempo, Diego. Per me sei come un nipote, lo sai, ma qui devi capire che ci sono gli adulti e i cagnoli. Questo è il mondo degli adulti, Diego. E tu qui non ci puoi stare. Ci volevi aiutare? Lo capisco pure, ma ora basta. E devi dirlo pure a Giovanni, vi siete intromessi troppo. Va bene aiutarci, ma cosa ti stavo dicendo prima? Non mi ricordo più. Non ho manco dormito, lo capisci? Sono stanco, tutti siamo stanchi. La vogliamo dare un po' di giustizia a Maria Luisa, visto che ci tenevi tanto, oppure no? Allora, dimmi a me, che vogliamo fare?
Ormai non lo ascoltavo più. Avevo capito che la frase che si era appuntato l'aveva detta la pupa. La stavano interrogando da qualche parte lì dentro. La stavano torturando, ero sicuro. Naggia, rascola, c'è ubiter. Era un'altra profezia. Un'altra profezia della pupa diretta a me. Mi aveva chiamato così la prima volta, frate Arcangelo di Scicli. Avevo capito anche che il bitter era lo stesso che teneva in mano uno dei due uomini nella foto. Lui però... No, Franco non l'aveva capito. Aveva la foto, ma non l'avrebbe mai notato. Io ero l'investigatore più acuto, più scaltro, l'investigatore di 15 anni a cui nessuno credeva. Peggio per te, Franco. Stai perdendo un indizio perché in realtà non vuoi cercare dove è giusto cercare. Non ti farò mai accorgere del collegamento. Non mi fido di te. Non sai nemmeno distinguere una prova. Non mi fido di te perché mi hai ingannato e adesso ti tieni la mia foto. Ma non saprai che fartene. E io arriverò alla soluzione prima di te.
Ti ho detto che sto arrivando. Manco riuscito a fare stare zitta una scimunita.
Capitano, la chiamo per un altro motivo. È arrivato uno. Un uomo. Dice che è lui l'assassino.
Mandatelo via, sarà un altro pazzo.
Capitano, secondo me dovremmo ascoltarlo. Non sembra un mitomane. Dice che vuole confessare. Che l'ha uccisa lui, la Mangano. È lo zio della ragazza. Se posso permettermi, mi pare sia il caso di ascoltarlo.
Se avessi dovuto pubblicare queste parole invece di registrarle, se avessi dovuto rileggerle, correggerle, farle rivedere al caporedattore, sarebbe stato più faticoso. Alla fine avrei stracciato tutto. Pronunciarle qui, invece, mi dà un senso di liberazione. Se non posso essere libero, perché nessuno può essere libero, è vero che spesso nella mia vita ho provato un senso di liberazione. Adesso lo sto provando. Qui, lontano da casa, in un'altra pianura, una pianura del nord, nebbia, zanzare di marzo. Qui, in questa saletta di questo bar dal nome esotico, Caffè Relapso, un bar squallido, con le pareti in finto legno, con i neon che ti fanno venire il mal di testa mentre fuori è buio e il freddo ha fatto scappare tutti. Questo senso di liberazione che provo è ciò che alimenta la mia voce, il mio racconto. Vorrei sapere se anche lui sentirà una cosa simile. Come ci si sente a uscire di prigione dopo 30 anni? E chi lo aspetterà lì fuori? C'è là una famiglia? Qualche amico? O sarà solo anche lui? Ormai mancano 3 giorni. Ma è stato impossibile capire qualcosa di lui in questi anni. Non ha mai rilasciato interviste. Non ha mai parlato. Ha passato 30 anni in un carcere del nord. Ecco, adesso vi ho rovinato la sorpresa. Ho fatto anch'io la mia confessione. Ecco il vero motivo per cui mi trovo qui, al nord. Fra 3 giorni, l'assassino di Maria Luisa Mangano, chiamato Mostro di Lilibeo, esce di prigione. Non è un evento, eh? Non ci sarà nessuna telecamera a riprendere la diretta. Questo è un mostro dimenticato. Dimenticato perché il suo caso è risolto. O perché, invece, c'era troppo, forse tutto, da scoprire. Una verità è stata data. È stato lui a darla la confessione. La confessione è stata ritenuta credibile. Ma era la verità che tutti si aspettavano. È scomodo mettere in discussione una verità. Per quanto ci sembri una verità inventata, è sempre più rassicurante dell'incertezza. Vogliamo subito un senso logico. Non è da noi vivere una storia senza certezze. Non è umano, è mostruoso. Ma allora, qual è il mostro da cui stiamo scappando?
Avete ascoltato Barranco Oscuro di Marco Morana. Una produzione Emons Record. La voce di Diego Cisnero è di Paolo Briguglia. Regia Paolo Girella. Studio di registrazione Studio 24 Gradi, Roma. Tecnico del suono Giovanni Montefusco e Ivan Novelli. Montaggio e sound design Audio Plot. Musiche originali Elisa Abela. Arrangiamenti Elisa Abela e Antonia Gozzi. Supervisione editoriale Paolo Girella e Maria Saracino. Progetto grafico Federica Fruwirth.